Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone. Questa sera un tema davvero molto ghiotto e particolare. Il titolo di questa emissione è Crossover, la storia infinita. E come ospite, per raccontarci del mistero di questo termine che tanto si usa in musica, abbiamo con noi Giordano Montecchi, che saluto. Buongiorno Giordano e ben ritrovato a Jukebox 900 dopo un po' di tempo.
Buongiorno a tutti quanti, eccomi qua.
Allora, senti Giordano, crossover, no? Una parola americana che può voler dire tante cose differenti, che so, impastare, mischiare, incrociare, sovrapporre, ed è un termine che si è diffuso molto nel mondo della musica, no? Anche forse grazie in relazione all'avanzare di un marketing che è sempre più sofisticato e, se vogliamo, in alcuni casi anche un po' dispotico. Come la vedi, Giordano?
Ma io la vedo in soldoni in questo modo. Crossover sono quegli album che nei negozi di dischi non si sa in quale scaffale mettere. Oggi però il problema è in gran parte risolto, direi, perché ormai i negozi di dischi non ci sono più e quindi abbiamo risolto il problema.
Ahimè, stanno veramente purtroppo scomparendo. Veniamo noi, da dove possiamo cominciare?
Ma io comincerei con una frase che dice quasi tutto. La lessi molti anni fa e non l'ho mai dimenticata. Prima di arrivare in Andalusia, gli zingari non cantavano il flamenco. Prima che gli zingari arrivassero in Andalusia, il flamenco non esisteva.
Beh, certo, ma lo stesso forse si potrebbe anche dire, che so, cambiando ovviamente gli attori del blues, del tango, del fado, del rebetico, per esempio.
Sì, proprio così. Solo che, appunto, che cosa succede? In realtà non c'è niente di misterioso, nessuna alchimia in questo fenomeno. È l'acculturazione, ossia l'incontro di culture e tradizioni diverse, a volte diversissime veramente, dalle quali scaturisce qualcosa di nuovo. Ogni progresso comporta una perdita, lo diceva Kurt Sachs, il padre dell'etnomusicologia, ma alla fine il bilancio è sempre un arricchimento, come Lévi-Strauss, Béla Bartók, solo per dirne due, hanno proclamato ai 420. E nel contempo gli stessi ci ammonivano però circa l'inesorabile decadenza di quelle culture che non possono o non vogliono ricevere apporti esterni, perché da millenni l'acculturazione è la linfa vitale della civiltà umana, con esiti che nel campo delle arti sono spesso di valore e di portata inestimabile. Basti pensare, ecco, senza andare troppo indietro nel tempo, alla cultura musicale afroamericana.
Certamente. Senti Giordano, nella, se vogliamo, ottusità mediatica di massa, no? Nelle lingue italofone forse in particolare, questo processo si definisce come contaminazione, che è un termine che a me non piace assolutamente. Non so che cosa ne pensi tu.
Ma guarda, con tanti che ce n'erano in lingua italiana si è affermato veramente il termine peggiore, che rimanda all'idea di un ecosistema, una cultura o anche un organismo sano, il mio organismo naturalmente, che viene corrotto e degradato da un agente contaminante. E c'è bisogno di insistere oltre sulle implicazioni di significato di questo termine? Direi di no.
Beh, almeno Giordano, crossover, che forse è il termine più diffuso se guardiamo al mondo anglosassone, è almeno un po' più neutro e egualitario, no? del precedente contaminazione.
Ma sicuramente. E in ogni caso, però, vorrei sottolineare un fatto. Associare la contaminazione cosiddetta alla stagione del postmodern pecca quantomeno di miopia e anche di superficialità.
Certo, però lo sperimentiamo tutti i giorni, no? Cioè jazz, world music, pop, chiaramente la musica classica, sono generi che sono ampiamente interessati oggi ai più diversi incroci, mescolanze. Questo a battere gli steccati, insomma, come si suol dire, no? Che è forse un tratto, direi, tipico della nostra epoca, anche fatta di grandi comunicazioni che girano per il mondo alla velocità della luce.
Eh sì, però non è così. Cioè, nel senso che non è una caratteristica della nostra epoca. L'ibridazione fra generi e tradizioni diverse, e restiamo alla musica, esiste fin dall'antichità e in certe epoche del passato era forse ancora più accentuata che oggi. E già Platone se ne lamentava. E i fedeli che nell'alto medioevo affrontavano il pellegrinaggio verso la città eterna cantando «O Roma nobilis orbis et domina». Ebbene, dicevo, questi pellegrini di certo non immaginavano di stare intonando il contrafactum di un antico canto pagano per di più omosessuale, o admirabile Veneris Idolum.
Molto interessante, Giordano. Beh, in effetti la storia della musica lo sappiamo, no? È disseminata di parodie, di variazioni su un tema altrui, di prestiti, trascrizioni, citazioni, plagi, poi quanti, no? Fra epoche, stili, generi, autori differenti, sicuramente.
Sì, guarda, è come una foresta sterminata, tanto che ai miei studenti di storia della musica mi piaceva ricordare un'affermazione di Nino Pirrotta, il quale diceva: la storia della musica è storia della musica scritta, a sottolineare la nostra tragica ignoranza circa la tradizione orale. È giustissimo, però oltre che della musica scritta, la nostra storia è anche in gran parte storia della musica riscritta.
Beh, certo, e naturalmente da quando poi esiste la musica riprodotta, questa prassi non ha fatto che moltiplicarsi in sostanza.
Sì, è uno dei campi più vasti, ramificati, affascinanti anche della storia della musica. L'ibridazione, il sincretismo delle culture musicali è davvero una storia infinita. Ad esempio, già il solo capitolo degli innumerevoli modi con cui la musica afroamericana si è appropriata della musica classica, reinventandola con i suoi arnesi più tipici, ossia arrangiamento, improvvisazione, è un tema vastissimo.
Beh, se ci pensiamo, infatti si potrebbe riempire un palinsesto radiofonico di giorni, di settimane, no? Penso per esempio ai nomi di Paul Whiteman, la Third Stream, il Modern Jazz Quartet, gli Swingle Singer, Uri Kane, no? Facendo nomi eccellenti, ma poi c'è tutto anche quell'easy listening che parte da Ray Conniff a Liber Ace, dal Valdo de los Rios fino a Richard Clyderman, no? Per finire.
Ma sì, e poi potremmo aggiungere anche quell'altro sterminato territorio strabordante di invenzioni strepitose, a mio avviso, che è la musica per i cartoni animati. Però noi ci dobbiamo limitare e quindi daremo una rapida sbirciatina al ragtime e al jazz dei primi decenni del Novecento, con appena qualche digressione. Insomma, cerchiamo, no, di cavare fuori qualche pepita da questa che è veramente una miniera inesauribile, una miniera piena di genialità, di seduzione, ma anche di scivoloni. E a questo proposito, ascoltiamoci qualche secondo del brano Galeotto che ci ha fatto venire l'idea di questa esplorazione.
Ragione Giordano, veramente brutto, è un po' infelice, no? C'è una certa goffaggine in tutto ciò. Bene, si intitola Serenade Mambo dall'album Mozart Mambo e lo eseguono appunto The Sarah Banda e Sarah Willis, che non è niente meno che la cornista dei Berliner Philharmoniker, che evidentemente si diverte, oltre che a fare queste cose un po' kitsch, anche con i giochi di parole sul proprio nome, no?
Eh sì, questo disco l'abbiamo recensito e bacchettato, direi anche, qualche settimana fa. È il tipico esempio di quando la maionese musicale proprio non riesce, impazzisce di brutto. E se adesso però torniamo indietro di qualche anno, al 2004, troviamo questo Mambozart, anche qui gioco di parole, che sembra quasi il fratello maggiore di quel che abbiamo ascoltato poco fa. Thank you.
Beh, questo era Mumbozart dall'album Classic Meets Cuba dei Class Brothers. Anche qui chiaramente giochi di parole come prima, però mi sembra, Giordano, che a parità di sfrontatezza, diciamo così, il risultato sia sicuramente più azzeccato, riuscito, più disinvolto, forse anche merito di un arrangiamento molto più abile.
Ecco, la parola chiave forse è proprio questa, arrangiamento. Lo vedremo. Adesso farei un altro salto indietro, questa volta però 100 anni tondi, 1904.
Giordano Montecchi, geograficamente in quale area siamo collocati con questo ascolto? Bello, tra l'altro.
No, non siamo né a St. Louis e neppure a New Orleans. E siamo a Parigi, negli anni della cakewalk craze o cakewalkomanie, come la chiamavano a Parigi, appunto. Era l'impazzimento generale per questo ballo che veniva da oltreoceano, il cakewalk, fiorito fra i neri dopo la fine della schiavitù e che aveva trasformato il two-step dei bianchi, o meglio dei sudisti, perché poi era diffuso soprattutto nel sud degli Stati Uniti, in quella irresistibile poliritmia sincopata che è poi alla base del ragtime. Anche Debussy nel 1908 gli dedicò un brano famoso, quel Gollywog Cakewalk, che chiude la raccolta dei Children's Corner. Ma questo che abbiamo ascoltato, eseguito da Alexandre Tarot, si intitola Le Piccadilly, è scritto nel 1904 da un musicista che secondo me aveva le antenne ancor più lunghe di Debussy nel cogliere al volo i consigli del vento che passa, come diceva Monsieur Croche, l'alter ego del Claudio di Francia.
Quindi insomma c'è un bel via vai, no, fra le due sponde dell'oceano, mi sembra, no? I primi bianchi con i minstrel che fanno la caricatura dei neri, poi i neri che reinventano la danza dei sudisti, dopodiché gli europei se ne innamorano e da capo i neri d'America, i quali a loro volta imitano gli europei, no? Davvero divertente in fondo.
Veramente, ma appunto in questo via vai in passato erano gli uomini in catene e poi è stata la volta degli spartiti. Poi sono venuti i cilindri, infine i dischi, adesso neanche quelli, basta un click e l'oceano lo attraversiamo alla velocità della luce. Veniamo però al ragtime, che in realtà si rivela una macchina da parodia diabolica, capace veramente di trasfigurare qualsiasi motivo celebre preso di mira da un pianista o compositore che sia sufficientemente abile.
Beh, allora Giordano, se sei d'accordo, io ascolterei un primo esempio, ovvero That Mesmerizing Mendelssohn Tune, che è una ipnotizzante melodia di Mendelssohn, o più in breve un Mendelssohn Rag, che è basato appunto sull'opera 62 numero 6, che è il famoso canto di primavera del compositore tedesco. Ascoltiamo.
Tell me how on earth you keep from swaying. Oh, that Mendelssohn
swing song, sweet song tune.
If you ever love me, show me now or never. Lord, I wish they'd play that music on forever.
that Mendelssohn too.
Oh, that Mendelssohn too.
Kiss me like you would you, mother. One good kiss to save another. That's the only music that was ever meant for me. That tantalizing, hypnotizing, mesmerizing, Mendelssohn blues. Love me to that ever loving spring song melody. Please me, honey, squeeze me to that Mendelssohn. Kiss me like you would your mother. One good kiss deserves another. That's the only music that was ever meant for me. That tantalizing, hypnotizing, mesmerizing, Mendelssohn too.
Beh, Giordano, qua sento una grande classe. Che cosa abbiamo ascoltato?
Il pezzo è del 1909, questo Mendelssohn Rag, e il parodista diabolico, autore di parole e musica, è Irving Berlin in persona. Ma in questa stagione pregiazzistica troviamo anche, e non poteva mancare, il giovanissimo George Gershwin. La sua prima composizione conosciuta è un rag, appunto, intitolato Ragging Traumerei, cioè Stravolgere Traumerei, proprio il celebre brano di Schumann.
Purtroppo non abbiamo di questo brano delle registrazioni dell'epoca, no? Ma soltanto lo spartito che poi sappiamo essere stato pubblicato nel 1913, quando Gershwin aveva 15 anni. Ma noi abbiamo un'altra versione per voi che ci state ascoltando, del pianista Paul Bisaccia. Giordano, ci sono tanti autori che sono preda di ciò di cui stiamo parlando, del cosiddetto crossover. Sicuramente Mendelssohn e Schumann sono tra i favoriti, ma sicuramente, credo io, non possono assolutamente competere con il signore assoluto in questo campo, che è ovviamente Chopin. Però mi risulta che ci sia un altro enorme serbatoio di golosità, che è l'opera, no? L'opera italiana, francese, forse in primo luogo.
Sì, e qui incontriamo un piccolo genio sfortunato, secondo me. Si chiama Felix Arndt, lo stesso cognome di Hannah Arendt, ma senza la E, Arndt. È morto giovanissimo nel 1918, a soli 29 anni, vittima dell'influenza spagnola, un termine che ci ricorda qualcosa. Fra le cose che ci restano di lui ci sono un paio di rag folgoranti, etichettati umoristicamente come Desecration Rag, rag della dissacrazione. Ne ascoltiamo il secondo, nel 1916, il cui titolo è già un piccolo capolavoro alla Fratelli Marx, secondo me. An Operatic Nightmare, Desecration Rag No. 2, un incubo operistico, rag della desecrazione numero 2. È un collage, direi, pirotecnico, che in 3 minuti allinea ben 11 diverse citazioni. Si parte col Miserere dal Trovatore di Verdi, poi Marcia nuziale di Mendelssohn e subito dopo quella di Lohengrin, il coro dei soldati dal Faust di Gounod, la barcarola di Offenbach dai racconti di Hoffmann e poi l'ouverture del Tannhäuser e ancora la marcia trionfale dell'Aida, Mon cœur s'ouvre à ta voix da Samson e Dalila di Saint-Saëns e poi di nuovo Gounod col duetto d'amore dal Faust e quindi vesti la giubba dei pagliacci per chiudere ancora con Verdi, bella figlia dell'amore da Rigoletto. Tutto in 3 minuti. L'ascoltiamo eseguita dal pianista Frank Banta in una registrazione degli anni 20. C'è una curiosità però. Nell'edizione a stampa, che attualmente è reperibile su Petrucci, per esempio, Vesti la giubba è rimpiazzata dal Toreador da Carmen di Bizet.
Un vero e proprio virtuosismo delle citazioni. Ascoltiamo. A quanto pare per collagismo e dissagrazione in musica non occorre aspettare, che so, il mitizzato cut and paste di John Zorn e compagni. In effetti nel repertorio del ragtime e del novelty dei primi anni 20 del secolo questi esempi di ragging da opere, da classici strumentali sono tanti, no? Sono numerosi, però al momento sono prevalenti gli autori bianchi, Gershwin, Irwin Berlin, Felix Sandr appunto. Quando entrano in campo i maestri afroamericani, Giordano Montecchi?
Ecco, la riscrittura jazzistica vera e propria di brani classici sembra diffondersi a cavallo fra gli anni 30 e 40. Tramontato il ragtime, il primo jazz sembra preoccuparsi soprattutto di affermare se stesso come nuovo linguaggio, di elaborare la sostanza della propria cultura. Ma alla fine degli anni 30 si ritorna ad appropriarsi dei classici con una disinvoltura sorprendente. E credo che lo si debba leggere non tanto come uno scimmiottamento, ma piuttosto come l'avvio di una emancipazione culturale che ormai si ritiene libera di confrontarsi con qualsiasi genere musicale. Insomma, la fine di una soggezione, se così si può dire, un processo il cui primo frutto poi sarà il bebop. Fra gli artisti neri però c'è un precursore, James Rees Europe, che è quasi predestinato dal nome Europe, era stato in Europa durante la guerra alla testa dell'applauditissima banda del 369esimo reggimento fanteria, soprannominata Harlem Hellfighters Band, nome bellissimo, interamente composta da neri. Nel 1918 si era esibito addirittura al Teatro des Champs-Élysées a Parigi e nel 1919 Pathé, la casa discografica francese, pubblicò Russian Rag, magnifico annerimento, lo chiamerei così, del già allora celeberrimo preludio in do diesis minore, opera 3, numero 2, di Rachmaninov.
Questo era Russian Rag, appunto, come ci dicevi Giordano, dal celeberrimo preludio in do diesis minore, opera 3, numero 2 di Sergei Rachmaninov. Ti voglio chiedere questo, Giordano: chi furono i jazzisti più creativi sul terreno della riscrittura jazz dei classici europei?
Ma per restare a quegli anni, sicuramente Art Tatum, di fronte al quale anche Horowitz, come noto, rimaneva a bocca aperta. E poi Django Reinhardt, Jimmy Lunsford, Duke Ellington, Glenn Miller, Tommy Dorsey e anche Benny Goodman, il quale incise il quintetto K581 e il concerto per clarinetto di Mozart, quella volta però in vesti rigorosamente classiche, con la Boston Symphony diretta da Charles Münch.
E poi fra l'altro Benny Goodman insieme a Béla Bartók incise anche i Contrast, no? Per trio scritti dal compositore ungherese apposta per lui e per il violinista Joseph Zsigeti.
Sì, proprio così. Ma le parodie dei classici che Goodman ci ha lasciato sprizzano una spontaneità incredibile. È l'arte per l'appunto dell'arrangiamento che cancella ogni minima forzatura, per cui la metamorfosi dell'originale sembra la cosa più naturale del mondo, come una magia, un gioco di prestigio. La riscrittura fallisce invece quando avverti che c'è qualcosa tirato per i capelli, insomma. Ascoltiamo ad esempio questo Bolero di Ravel registrato da Benny Goodman nel 1939.
Thank you.
Continuiamo con Benny Goodman e sentiamo questo Paganini, capriccio numero 24, che sembra sempre aver abitato da quelle parti.
Certamente bellissimo questo Paganini con il suo capriccio numero 24 trasformato, però Giordano Montecchi, un personaggio come Django Reinhardt, dove lo mettiamo? Anche lui si è dato parecchio da fare, no, con i classici europei.
No, figurati se me lo dimentico, anche perché oggi faccio coppia con un chitarrista, quindi potrei passare un guaio. la musica di Django Reinhardt era già ibrida di suo, e insieme a Stéphane Grappelli ha sfornato alcuni titoli d'antologia, come questo Liebestraum numero 3, quel famosissimo, celeberrimo sogno d'amore di Liszt, che, per dirla con Proust, è bagnato dagli occhi più belli del mondo con lacrime di cui il più puro maestro invidierebbe il malinconico e voluttuoso tributo. Liszt si offenderebbe perché queste parole Proust le ha scritte in una sua meravigliosa paginetta intitolata Elogio della cattiva musica, ma lasciamo stare. Qui siamo nel 1937 e il clima è decisamente diverso. Thank you. come dicevamo in apertura, la parodia dei classici, parodia intesa però nella sua accezione antica di replica o rielaborazione, quindi indipendentemente da un eventuale intento di caricatura, è una sfida molto pericolosa. Si corre perennemente sul filo del rasoio. In agguato ci sono la pretenziosità, il kitsch, la superficialità. Sia all'epoca del ragtime, sia negli anni d'oro del jazz, questi rischi si esorcizzavano spesso mettendo le mani avanti. Si enfatizzava, ad esempio, la dissacrazione, quasi a dire: signori, non scandalizzatevi, stavamo scherzando.
Beh, probabilmente però per molti il condizionamento razzista dei minstrel, dei blackface, no? Era duro a morire, no? Per i musicisti, ma anche per il pubblico e per la critica, immagino bazzicare con la grande musica europea poteva avere diverse sfumature, no? Magari anche contraddittorie.
Sicuramente. Comunque la figura che più di chiunque ha esplorato queste mille gradazioni identitarie è stato Duke Ellington, uno dei grandi del Novecento, al di là di qualsiasi colorazione. Talvolta però certe sue pagine danno l'impressione che il suo pensiero e la sua consapevolezza fossero troppo evoluti per affrontare a cuor leggero, diciamo così, i classici del passato. C'è un titolo però che da solo, a mio avviso, rappresenta uno dei momenti più riusciti nella storia di questo connubio transatlantico, chiamiamolo così. È la Nutcracker Suite, la suite dello Schiaccianoci, Tchaikovsky, naturalmente. È composta e arrangiata nel 1960 insieme al fidato Billy Strayhorn. L'album uscì per la Columbia in quello stesso anno. Questa lunga suite in 9 movimenti ci porta fuori dal periodo che stiamo raccontando, ma solo in apparenza, perché le radici di questa musica, a distanza di anni, attingono ancora quella stagione irripetibile fra due guerre. Come esempio ci ascoltiamo la Danse of the Floreadores e fra parentesi Waltz of the Flowers, titolo in 3 lingue addirittura, quasi a celebrare quel suo mistilinguismo musicale.
bellissimo. Beh, insomma, Giordano, ci sarebbe ancora tanto da raccontare, da ascoltare riguardo queste ricreazioni jazzistiche, no? Ma come mi dicevi poco fa, c'è un altro nome che dobbiamo assolutamente menzionare, che è un grande del jazz, no? Che, ahimè, a distanza di anni è ancora praticamente sconosciuto al pubblico.
Si tratta di John Kirby, leader di un sestetto che a cavallo fra gli anni 30 e 40 ha influenzato enormemente la scena jazzistica, soprattutto newyorkese. Oggi si è capito quanto Dizzy Gillespie, Charlie Parker e compagni hanno attinto ai suoi arrangiamenti, che erano così essenziali per l'epoca, e ha un'idea di ensemble perfettamente affiatato e organizzato come un vero complesso cameristico. Sono convinto, disse Kirby a un intervistatore di Downbeat, che i pezzi sinfonici possano essere maneggiati da una formazione jazz in modo che gli appassionati di musica colta non si mettano le mani nei capelli. E John Kirby era un arrangiatore sopraffino, per l'appunto, ed è proprio grazie a questa sua virtù, una virtù storicamente sottovalutata da sempre, che le sue reinvenzioni di composizioni classiche sono forse le più limpide, eleganti e anche seducenti di quegli anni. Charlie's Prelude, al cui arrangiamento in realtà hanno messo mano anche Charlie Shavers, il trombettista del gruppo, e Louis Singer, un altro collaboratore di Kirby, è un geniale sornione, direi, travestimento del preludio numero 4 in Mi minore di Chopin. Lo ascoltiamo però in un remake impeccabile. In fondo, chi di cover ferisce, di cover perisce, no? registrato da Don Byron nel 1996, con un approccio rigorosamente filologico, come si fa coi classici, appunto.
Sopraffina John Kirby. Giordano, siamo al termine. Come sempre, le conclusioni in musica pongono qualche problema di forma, no?
Sì. Beh, con un nuovo salto temporale, un balzo negli anni 60, ancora una volta, potremmo azzardare addirittura un'ideale forma ciclica, no? È qualcosa di altrettanto sfrontato rispetto a quel rifacimento maldestro di Eine kleine Nachtmusik che abbiamo ascoltato in apertura, ma decisamente più brillante. Il colpevole questa volta è Claude Bolling, un vero specialista di certi cocktail molto bizzarri.
Bene Giordano, allora ci salutiamo con la Petite Musique de Nuit dall'album di Claude Bolling, Jazz Gang, Amadeus Mozart.
Correva l'anno 1965 e all'epoca il postmodern era ancora una roba molto di nicchia. Un saluto a tutti.
Grazie Giordano, un saluto a te e un saluto ai nostri ascoltatori.